poi. Un'altra ispirazione di oggi era chi vuole prosegue anche a disegnare, però senza essere, sentirlo come una consegna, però esplorare se questa difficoltà a disegnare è una difficoltà che diamo per sempre, cronica, o se invece può essere un aiuto. Altre persone potrebbero anche pensare di ballare. Quindi nella propria stanza da soli con una musica che si sceglie, che va scelta per esprimere con il movimento le emozioni che si sono. Quindi gli strumenti sono la scrittura per con la condivisione e il ballo, che nessuno vi chiederà, quindi non ancora. Quindi Bruno, cominci tu a leggere il Salmo.
Salmi 121-120. Cantico delle salite. Alzo i miei occhi verso i monti. Da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
Ecco, non si addormenterà e non dormirà il custode di Israele.
Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra accanto alla tua destra.
Di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà di ogni male, egli custodirà la tua vita.
Il Signore custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, da ora e per sempre.
Cantico delle salite, di David. O Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, e non si alzano alteri i miei occhi, e non vado in cerca di cose grandi e straordinarie per me.
Anzi, ho reso calma e silenziosa la mia anima, come un bimbo svezzato nel seno di sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia.
Spera Israele nel Signore, da ora e per sempre.
Cantico delle salite, ricordati, o Signore, a favore di David, di tutto il suo soffrire.
Lui che giurò al Signore, fece voto al potente di Giacobbe.
Non entrerò nella tenda della mia casa, non salirò sul letto del mio riposo.
Non concederò sonno ai miei occhi, né alle mie palpebre riposo.
Finché non avrò trovato un luogo per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe.
Ecco, abbiamo sentito parlare di essa in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Jaar.
Andiamo alla sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.
Sorgi, o Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'area della tua forza, e l'arca della tua forza.
I tuoi sacerdoti si rivestono di giustizia, e i tuoi fedeli esultino di gioia.
Per amore di David, tuo servo, non respingere il volto del tuo unto.
Ha giurato il Signore a David una promessa vera, e non reciderà da essa. Il frutto delle tue viscere porrò sul tuo trono.
Si osserveranno i tuoi figli il mio patto e il mio statuto che insegnerò loro, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono.
Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha desiderata per la sua dimora.
Questo è il mio riposo per sempre, qui abiterò perché l'ho desiderato.
Il suo raccolto benedirò largamente, i suoi miseri sazierò di pane.
I suoi sacerdoti rivestirò di salvezza e i suoi fedeli esulteranno grandemente.
Là farò crescere la potenza di David, preparerò una lampada per il mio unto.
I suoi nemici rivestirò di vergogna, ma su di lui splenderà il suo diadema.
Dunque, il tema di questa sera è entrare in intimità con la vita di Gesù, e quindi abbiamo visto nascere questo bambino, abbiamo gioito per la sorpresa del mistero dell'incarnazione, e in un certo senso questo bambino è stato, e questo mistero sono stati consegnati alla nostra possibilità di esplorarlo e di penetrarlo e di amarlo sempre di più e molto da vicino, come un bambino che ci viene presentato. E dunque proseguiremo nel cammino indicato da Sant'Ignazio negli esercizi con una contemplazione su Gesù fanciullo nel Tempio e la vita nascosta. Se dedichiamo un po' di tempo a lasciare che in noi ne emerga il ricordo, riconosceremo che la fede e la forza della fede che oggi ci nutre ha le sue radici in alcuni precisi momenti della nostra infanzia. I tre Vangeli sinottici raccontano che Gesù, contraddicendo i discepoli e forse anche la tradizione dei maestri del suo tempo, chiama a sé i bambini. Gesù desidera essere circondato da un'energia come la loro. Gli presentavano anche i bambini piccoli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». Tornare bambini non significa semplicemente essere innocenti come bambini, ma immediati, liberi, spontanei come lo sono i bambini, anche nell'osservare e nell'ascoltare Gesù. Tra le infinite spiegazioni che possiamo dare al mistero della salvezza e della redenzione, è legittimo pensare che Dio abbia scelto di farsi uomo perché per noi comprendere un nostro simile è più semplice di quanto non lo sia accedere al mistero infinito, per consentirci di avvicinarlo e di avvicinarci a Lui più facilmente. Se accettiamo il dono meraviglioso dell'incarnazione e non ci lasciamo intimorire dall'idea di commettere qualcosa di irrispettoso osservando Gesù nella sua umanità, sarà Gesù stesso a guidare la nostra percezione verso la sua natura divina. Sarà Gesù stesso ad aiutarci a prendere a modello le relazioni che stabilisce con le persone e le situazioni descritte nei Vangeli e a superare i nostri limiti personali e collettivi. Gesù è il mediatore, umano oltre che divino, per il cui tramite Dio ci chiama ad essere perfetti come Dio è perfetto. Pensare di non essere all'altezza di questo invito, un invito che Gesù ci rivolge e ci svela in ogni istante della sua vita, è una dimostrazione di mancanza di fiducia in Dio, prima ancora che in noi stessi. È un modo per rifiutare il dono del Figlio che il Padre ci fa e il dono che Gesù fa di sé. È un peccato di falsa umiltà. Il metodo con cui Sant'Ignazio guidava i suoi compagni alla seguire di Gesù e all'amore a Dio si ispirava alla devozione moderna, un movimento di rinnovamento spirituale del XIV e XV secolo che auspicava un ritorno alla semplicità evangelica, prendendo le distanze dalle speculazioni teologiche e dalle astrazioni del tardo scolasticismo. Il testo più famoso della devozione moderna, L'imitazione di Cristo, di Tommaso da Kempis, è considerato ancora oggi un capolavoro della letteratura spirituale cristiana. Un secolo dopo Sant'Ignazio, grandi mistici come Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce non abbandonarono la loro devozione all'umanità di Gesù, neppure dopo aver raggiunto i livelli più alti di unione con il mistero divino. In effetti, se la Santissima Trinità avesse preferito indicarci la via della ragione anziché quella del cuore e dell'umiltà, forse la seconda persona si sarebbe incarnata in un filosofo greco anziché in un falegname di Nazareth. Accostarsi a Gesù con il desiderio di osservare anche i suoi gesti apparentemente più ordinari è il primo passo verso un'adesione alla fede matura e consapevole. Ci apre a quel sentimento di gratitudine intima, a quella gioia di bimbi che consente a Gesù di guidarci verso la comprensione del modo in cui possiamo imitarlo, non per farci uguali a Lui, ma per camminare al suo fianco nella speranza di arrivare a essere la persona che ciascuno di noi è chiamata a essere e così realizzare per Cristo, con Cristo e in Cristo il nostro destino più alto, il nostro potenziale di figli e figlie di Dio, il sogno che Dio ha per noi. Così è come la vedo io. Ciascuno poi la vede come vuole. Dunque, per adesso entreremo in questi, ma così vi dico che cosa nel frattempo mi è si collega a questo testo un po' teorico. Chiedere a Gesù in preghiera di far emergere alla mia memoria uno o due episodi nell'infanzia nei quali ho fatto esperienza della presenza di Dio. Poi riflettere sull'influenza che quegli episodi hanno per la mia vita di fede oggi. Posso dirvi qual è stato il mio?
Scusi, infanzia fino a 10 anni?
Sì, sì.
Non è se uno non ricorda niente?
No. E se uno non ricorda niente, non ricorda niente. Se però fa questa come preghiera, è facile in preghiera che emerga un ricordo in cui è lo Spirito Santo stesso che ci dice guarda che lì c'ero. E non è detto che sia un ricordo né direttamente collegato a una figura religiosa, diciamo, o alla fede, né necessariamente positivo. Quindi a questo punto del cammino insieme la preghiera è come un territorio neutro in cui lasciamo e chiediamo che emerga quello che vuole emergere. E in un secondo momento valuteremo l'importanza di quello che è emerso, se corrisponde a un momento di fede o no. Per me è stato, e ho fatto questo esercizio più volte, e ritorna, quindi ritornerà nel futuro e si confermerà da solo che quella è un'immagine importante. Ero una bambina, avrò avuto 2 o 3 anni, in un momento disperatamente litigioso che avrebbe preluso alla separazione, quindi questa bambina si muoveva in un universo di grande difficoltà. Siamo arrivati alla casa al mare e la casa al mare era su 3 piani con una scala che collegava i 3 piani e a sinistra a ciascun piano c'erano delle finestrine, l'ultima senza persiane, quindi arriviamo da Milano, lasciamo i bagagli e per la prima volta io salgo da sola, quindi avevo l'autonomia per salire da sola. E queste scale, non essendo ancora state aperte le persiane, erano buie. E sono arrivata all'ultimo piano, dove c'era la mia stanza, questa finestra quadrata, e per la prima volta ero alta abbastanza per potermi sporgere e guardare fuori. Quindi potevo alzare gli occhi. E da questa situazione di buio c'era il mare, che era una tavola di luce. Quindi anche un giorno dell'anno in cui tutto luccicava. E per me quello era Dio. Ora, non era consapevole, ma era come la liberazione, che coincideva col mio avercela fatta e coincideva con un senso di promessa assoluta, no? Allora, per me questo orizzonte di luce, di mare, è l'immagine che ho poi seguito sempre. Cioè, so che c'è, l'ho già vista, ed è la mia immagine. Confrontando altri bambini, altre persone che hanno fatto questa stessa, per loro è stata la prima comunione, cioè diciamo come delle immagini più in un certo senso tradizionali, non meno vere, ma quindi l'influenza che quegli episodi hanno per la mia fede di oggi. Il secondo è pregare e riflettere sulla parabola del seminatore in Luca 8:4-15, alla luce dell'esercizio precedente. Che tipo di terreno ho offerto al seme della parola nei vari periodi della mia vita? Quindi da quell'episodio si guarda, ci si vede poi dopo. Che terreno offro oggi? Che terreno vorrei poter offrire? E quali attrezzi, quali strumenti uso per preparare il mio terreno? Il terzo, i brani per la preghiera e per il racconto da condividere. Quindi gli altri due rimangono un po' dei segreti, non vengono condivisi, a meno che uno poi scelga. Arriva la Divina Commedia e quella deciderà di essere comunicata al mondo intero, ma questi sono, come dire, parte di un percorso individuale. E invece i brani per la preghiera su cui iniziamo a pregare insieme questa sera, sì. Gesù al Tempio, quindi fanciullo al Tempio, in Luca 21:41-50. È facile, soprattutto, quindi lasciamo che l'immaginazione ci porti a essere chi, di quei personaggi ci porta a essere. È facile, almeno nelle mie esperienze di guida, che il femminile, le discepole, si identificano con Maria. Quindi fare un primo tempo di preghiera in cui si lascia, se questo accade, che ci si è identificati di Maria, si esplora fino in fondo il sentimento che può aver provato Maria, lo stupore di non vedere Gesù, eccetera eccetera. Poi però, siccome lo sguardo, cioè siamo su un cammino in cui il nostro sguardo è osservare Gesù, si riprende lo stesso passaggio, lo stesso brano, e invece si chiede di entrare in Gesù, si sta con l'esperienza di Gesù nel Tempio, con i maestri, lasciando... E poi... la vita nascosta, e chiediamo la grazia di vedere con più particolari possibili alcuni episodi della vita di Gesù tra i 12 e i 30 anni, che i Vangeli non descrivono. Appunto, la premessa, diciamo, che ho fatto per scritto è proprio per invitare ad accogliere questa libertà, cioè quanto più Gesù nella sua umanità era umano, e tanto più avrà fatto delle cose. E c'è un aspetto curioso. Allora, se guardiamo il testo, sono i due testi di Luca, però negli esercizi il testo, i due testi sono Luca 2 41 50, poi c'è Luca 2 51 52. Prima c'è Gesù fanciullo nel tempio e poi scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava con loro sottomesso, sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Nel libro degli esercizi ha invertito come l'ho invertito io. Allora, vi lascio aperta, però è come se Sant'Ignazio volesse suggerire intanto che si prenda la libertà di mettere prima una cosa che di mettere dopo un'altra, e poi volesse suggerire che l'episodio di Gesù al Tempio, in cui Gesù dice io sto facendo la volontà del Padre mio, è quello che orienterà la sua crescita, non il suo essere sottomesso. Naturalmente, appunto, siccome nessuno descrive la vita nascosta, ciascuno avrà la libertà nello spirito di immaginare un'altra cosa che mi nasce dall'esperienza di fare gli esercizi. Alla fine del ritiro del mese, che ciascuno faceva in assoluto silenzio e secondo un percorso totalmente individuale fatto solo con la guida, quindi per 30 giorni l'unica persona a cui si parlava era la guida, alla fine del ritiro si sono creati dei gruppi di 5 persone, 5 o 6 persone, e c'era condivisione, e quindi finalmente sapevi che cosa gli altri avevano vissuto e potevi raccontare quello che tu avevi vissuto. E c'era una giovane suora dello Zimbabwe, quindi era strabiliante perché per la prima volta mettevi a confronto chi Gesù in questo percorso di intimità era per te e qual era la figura, qual era Gesù compagno, maestro, dove no? Qual era l'immagine per te più forte che si era come fissata con quello di altre persone e la diversità in cui ciascuno ha un'immagine diversa. E per questa giovane suora Zimbabwe, e a quell'epoca Zimbabwe era a AIDS, la povertà delle povertà, quindi un'altra cosa strabiliante era la serenità di questa giovane donna che veniva da un paese così devastato. E per lei Gesù, che naturalmente era nero come lei, era un giovane amico, era il suo amico piccolo, lei era piccola, più piccola, lei aveva 10 anni e Gesù per lei aveva 10 anni, erano compagni di gioco. Allora, questo esercizio libero, completamente libero, di immaginare Gesù dai 12 ai 30 consente di cogliere, di osservarlo in momenti diversi, sono tanti, dai 12 ai 30 c'è tutta l'adolescenza, c'è tutta la giovane età, c'è tutta la maturità, c'è tutto, no? Quindi di osservare il suo processo, ma anche con quale di questi entriamo in più sintonia. Allora, ci sono soprattutto delle donne che per loro Gesù è Gesù bambino, Gesù è Gesù neonato, ma non necessariamente è così per tutti. Io non riuscirei a stare con Gesù neonato per più di tempo, di arrivano i magi e poi fine, no? No. Ma è il Gesù che si manifesta, è una figura accettabile nel linguaggio evangelico è sicuramente quello del cugino o della cugina. Quindi si cresce insieme e lo si osserva a diverse età, e che cosa fa, che cosa, no? Ci possiamo fermare qui forse? Aggiungerei all'invito, ecco quello che ho già detto, quindi in più la danza e il disegno. Su quello che ci piace di più di tutta questa. Quindi sono le 10, vi leggerei i testi in questa sequenza alternata, andando piano ma senza inserire immagini o commenti miei, così tutto quello che arriva è vostro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth. E stava con loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano era pieno di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.